se l'estate al cinema negli anni Ottanta, come abbiamo raccontato nella precedente puntata di questo The Tour, nella bella stagione sul grande schermo, hanno definitivamente liberato i corpi, con l'arrivo degli anni 90 e a poco del nuovo secolo, i costumi cambiano ancora e ognuno ormai sembra fare per sé. Non a caso uno dei film più altamente simbolici di quel periodo è programmatico fin dal titolo, Io ballo da sola. Il film di Bernardo Bertolucci è il ritratto di un'altra iniziazione al sesso e alla vita adulta per una giovane Liv Tyler in una dorata estate toscana, ma anche la presa di coscienza che in fondo siamo tutti soli. È solo Nanni Moretti che gira in Vespa per una Roma deserta ad agosto in caro diario e non meno soli i villeggianti che incontrerà alle Olie. E non è ciascuno profondamente solo anche in Ferie d'agosto di Paolo Virzì? I due clan politicamente opposti sono accomunati da uno smarrimento esistenziale che la società in crisi può solo amplificare.
Vorrei che ti metti il cuore in pace, tesoro mio. Vorrei che ti accorgi un pochetto di me. Vorrei.
Mannaggia, non l'ho vista. Comunque il desiderio lo esprimo lo stesso. Ti prego, stasera fammi incontrare Ivan.
Vorrei vincere al Totocalcio 100, 200 testoni. Vorrei riunire il gruppo New Melody. Sergio Cruciani alla tastiera, Fausto Mezzacapa alla chitarra, Franchina al sax.
Vorrei sempre insieme a lei.
Vorrei tante cose, vorrei tutto quello che non ho avuto, quello che non ho visto, quello che non ho fatto. Vorrei
fare l'amore 365 volte in un anno con 365 donne diverse. Ho una sola che me la sposa, è Ruzzo Parlamento.
Certo, c'è anche l'Italia da cartolina del talento di Mr. Ripley, ma è sempre un tuffo in un mondo che non c'è più. E c'è il racconto d'estate di Eric Rohmer, in italiano titolato Un ragazzo, tre ragazze, a dirci che possiamo ancora sperare in un po' di leggerezza. Ma anche lì, alla fine, il protagonista partirà da solo alla volta della vita vera, che certamente è ben diversa dagli amori estivi. Arriva il 2000 e scompagina ancora una volta tutto quanto. Ho scelto due film di quell'anno che mi sembrano particolarmente efficaci. Uno oggi è pressoché dimenticato, Krampak, dello spagnolo Cesc Gai, una tenera commedia di formazione a sfondo omoerotico che inaugura il millennio forse più inclusivo. L'altro, The Beach di Danny Boyle, è stato un grande successo generazionale. E però anche il film che più o meno direttamente, attraverso la parabola di DiCaprio in Thailandia, ci mostra lo scenario che da lì a poco cambierà le estati di tutti, e cioè le estati low cost o quantomeno la massificazione del turismo anche in posti fino a quel momento considerati inarrivabili.
Ti rendi conto che nell'infinito non finito lo spazio? Probabilmente lì fuori c'è un pianeta proprio come questo, dove un'altra te sta a sua volta fotografando verso di noi. Voglio dire, in pratica stai fotografando te stessa in un universo parallelo.
È incredibile.
Già. Insomma, ci sono infiniti mondi lì fuori, sai, dove qualunque cosa vuoi che accada, accade.
Richard, sai una cosa? Questo è il genere di stronzate pretenziose che gli americani dicono sempre alle ragazze francesi per portarsele a letto.
Oddio, scusa. Credevo che me la stessi cavando bene.
È solo il cielo, Richard. Proviamo.
E poi tanti flash sulle estati che avremmo vissuto negli anni a venire. La canicola feroce in tutti i sensi di Ulrich Seidel e il musicarello scanzonato di Meryl Streep e compagnia danzante che è Mamma Mia. Le albe e i tramonti di Ethan Hawke e Julie Delpy nel ciclo Prima dell'alba di Linklater, che si chiude con quel tenero notturno nel Peloponneso, e le temps de cerise dei ragazzini di Moonrise Kingdom di Wes Anderson nel loro campeggio dove tutto è simmetrico tranne il primo amore che sboccia. E poi le estati dell'orrore, dal teen cult So cosa hai fatto a Midsommar di Ari Aster, dove la mezza estate non è più un sogno, ma un incubo sanguinario. E se vogliamo credere che l'estate sia ancora la stagione dell'amore, come cantava qualcuno, allora l'unica è farci portare in Spagna da Woody Allen con Vicky, Cristina e i loro intrecci sentimentali tra Barcellona e la campagna letteralmente caliente. O in tempi più recenti, l'estate 85 di François Ozon, Eros e tragedia tra giubbini di pelle e corse in motocicletta Normandia. Ma se c'è un titolo che meglio di tutti ha saputo raccontare l'estate negli ultimi anni, quello è forse Chiamami col tuo nome, di Luca Guadagnino.
Ciao, benvenuto.
Grazie di avermi accolto.
Santo cielo, sei molto più grande che in foto.
Non c'entravo tutto nella foto, per questo. Sicuro di sé, eh?
Sì, sembra.
Eccoti, amore mio. Aiuta Oliver a portare le sue cose in camera.
È già qui?
Sì.
Ognuna di queste stanze genera riposo.
Sì, sì.
Elio Oliver, Oliver Elio.
Ehi, ciao. Piacere, Elio.
Sarei a dir poco esausto.
Abbastanza, sì. Sì.
Vieni, vieni, vieni.
Ti porto le cose in camera tua?
Certo, sì.
Camera mia?
Sei il benvenuto qui.
Sì.
Casa nostra è casa tua.
Oltre a consacrare un autore a livello internazionale e a fabbricare il divo del futuro, cioè Timothée Chalamet, ha raccontato l'incanto sempre pronto ad essere incrinato di quei mesi di dolce o a volte amarissimo far niente, dei mesi fatti di gite in bicicletta, amori, passioni, inizi e addii, e di pesche che da frutti estivi innocui sono diventate il simbolo dell'innocenza perduta. E quando doveva succedere, se non in piena estate?